Buonasera ragazzi, buon pomeriggio anzi.
Ciao.
Fate
ciao.
Le vostre presentazioni di voi stessi, così i nostri ascoltatori e i vostri fan sanno con quale parte di Julius Erkat hanno a che fare.
Allora, io sono Nicola.
Io sono Andrea.
Bene.
Andrea Scarfone.
Ruoli
rispettivamente
terzino,
voce, chitarra ritmica, chitarra e basso.
E basso elettrico, sì.
Ecco, rispetto a Julius Erkat siete meno di metà rispetto all'organico,
sì.
Rispetto alla gente che ha lavorato in Our Secret Ceremony siete, non lo so, una rappresentanza che non supererebbe lo sbarramento del 4%, ecco,
no,
questo
no.
Infatti, adesso ce lo spiegherete voi, però Our Secret Ceremony aumenta quello che è la vostra tendenza ad inglobare persone nei vostri dischi. Io ho visto i credits completi, a metà ho detto vabbè, basta, non ce la faccio più. Ma prima di parlare della gente coinvolta, parliamo di questo disco che, se fosse un vinile, io per prima cosa farei girare al contrario. Ho visto tutto...
Puoi farlo in realtà, perché c'è anche il vinile.
No, appunto, infatti, ma non ce l'ho qua con me, se no l'avrei fatto. È un disco che esplicitamente ha a che fare in qualche modo con la numerologia, l'esoterico e eccetera eccetera? Oppure se lo dico, di colpo prenderò fuoco? Questo è, ormai l'ho detto, quindi...
Ma cosa ti possiamo dire...
Consultati col gran maestro e poi rispondi.
Esatto.
Per sicurezza.
No, in realtà questa può essere una delle letture possibili, però non necessariamente deve essere così. Diciamo che fondamentalmente è l'aspetto musicale quello che ci teniamo ad evidenziare, ovviamente, all'interno del disco. Poi tutta la questione di una lettura numerologica o meno in realtà è secondaria, diciamo, ci può essere ma anche no, fondamentalmente.
Ho capito. E a proposito però comunque di musica, o comunque di quello che è il disco, avete tirato fuori un doppio, il vostro quinto disco se non sbaglio, quest'anno.
Sì.
Festeggiati 10 anni dall'uscita del primo.
Sì.
E pam, un bel doppio così. Non male in questi tempi di crisi, virgola signora mia. Si parlava prima, no, della questione dell'oggetto disco. Ovviamente voi siete da tanti anni sulle scene, 15, e vi state ovviamente rendendo conto anche che l'oggetto disco assume una certa importanza. Quindi volete raccontarci come è nato anche tutta la questione di uscire con un doppio? Che versioni ci sono? Uscito il mese scorso, giusto?
Esatto, sì, primi di febbraio.
Che versioni ci sono di questo disco? Come è nato?
È nato perché, come nostra abitudine, un'abitudine che abbiamo già da tempo e che abbiamo già sperimentato nel precedente, siamo entrati in studio e abbiamo cominciato a registrare a ruota libera il materiale che ne è dedotto da queste registrazioni. Era talmente interessante che non sapevamo come gestirlo, se tagliare delle cose, se scartare le cose improvvisate a favore delle canzoni più forma canzone, e quindi abbiamo pensato di strutturare l'oggetto in due parti, dove da un lato ci sono le canzoni quelle più strutturate, dall'altro invece ci sono più le jam, che poi in realtà è una divisione apparente, perché sostanzialmente un disco contamina l'altro, perché non c'è una vera e propria divisione tra i brani.
Ho capito. I temi conduttori quali sono? Visto che, insomma, questo qua è uno di quello che abbiamo parlato prima, è uno dei temi conduttori. C'è qualcosa? Mi sembra che anche la copertina sia piuttosto interessante. Mm. Visto che anche questa, vabbè, posso dire, è un po' inquietante anche questa copertina. Adesso non vorrei, però
dici?
Ma no, non lo so, figuratevi, ascoltatori, che lui dici, ma io invece vi dico che ad un tavolo, in una sorta di merenda che potrebbe quasi sembrare una tè del cappellaio matto, siedono due bambini, anzi due bambine, una signora con la testa di asino, uno con la testa di tricheco, un cane e un enorme aragosta, uno scampo gigante.
Aragosta,
che è un'aragosta?
Sì.
È un'aragosta, ma che volete che sia, insomma, cioè effettivamente roba da poco.
Ma era così per fare una cosa un po' diversa dal solito, dai.
Ma infatti
in realtà è nata nello stesso modo in cui sono nate le canzoni, cioè ci siamo trovati con delle abbiamo raccolto delle immagini, le abbiamo cominciate a manipolare, e alla fine abbiamo detto proviamo a montare l'aragosta lì, la testa del tricheco di là, ed è venuta fuori questa cosa. Tra l'altro tu non vedi l'edizione finita, ma nell'edizione finita è un gatefold che si apre in tre e c'è un'immagine enorme all'interno che è fatta con la stessa logica, c'è un enorme prato con dei bambini che giocano e alcuni di questi bambini hanno delle teste di animali.
Voi non vedete i ragazzi dall'altra parte, ma da loro facce, e questa è una cosa che mi piace sempre un sacco, vuol dire che si sono divertiti veramente un casino a fare questo disco, si sente. Voi però non siete venuti soltanto per parlare di Our Secret Ceremony, poi daremo altre indicazioni sul disco, ne parleremo ancora, ma anche per fare una cosa che a noi piace molto provare con i nostri ospiti, cioè chiamiamo dei musicisti, a volte anche degli scrittori, e gli facciamo fare i DJ per un po' di tempo. Loro hanno portato un bel po' di dischi, e da quale vogliamo iniziare?
Magari iniziamo dall'album dei Motorcycle.
Ah, va bene. Allora, okay. Avete portato dei Motorcycle, Let Them Eat Cake. Perché? E quale traccia volete? E perché anche per quella?
Ma guarda, noi apprezziamo molto questa band. Io in particolare li seguo da un sacco di tempo. Li ho visti dal vivo una marea di volte. Credo che questo sia uno dei loro album migliori, veramente molto molto bello nella sua interezza. In particolare ho scelto di ascoltare Stained Glass.
Ho capito, adesso devo fare il conto, è la numero 7 se non sbaglio.
È una delle ultime, sì.
Senti, domanda a tutti e due prima di fare partire i Motorcycle. Quando registrate, lavorate a un disco, i vostri ascolti, gli altri ascolti sono eliminati, servono da contraltare, vi influenzano, che fate?
Ma in realtà non è che entrano in modo diretto gli ascolti mentre registriamo il disco. È chiaro che ci influenzano invece pesantemente, sia a livello personale che di gruppo, diciamo, nel senso che comunque la musica che ascoltiamo e che apprezziamo inevitabilmente va a finire in quello che facciamo. Però non è che diciamo abbia un'influenza esplicita mentre registriamo il disco, cioè non è che ci mettiamo lì e diciamo stasera ho sentito un pezzo di Bowie e voglio fare una cosa analoga, almeno certo. Noi crediamo sia così, poi in realtà
no, chiaro, non è che uno entra e fa il riff di Smoke on the Water e dice ragazzi sentite che bomba, però una bomba sono i Motorcycle da Let Them Eat Cake, questa è Stained Glass, la prima traccia scelta da Julie Zerkat qui a MAPS. Suoni dilatati e momenti psichedelici per Motorcycle da Let Them Eat Cake, questa è la prima scelta dei Julie Zerkat che sono i nostri ospiti. Avete fatto a gara per venire a MAPS, dovete rispondere sì, questa è la risposta giusta, no, a parte gli scherzi. E come riuscite a coordinare tutta la gente che fa parte di Julie Zerkat e soprattutto come siete riusciti a coordinare la quantità di persone che hanno lavorato con voi nell'ultimo disco?
Allora, diciamo che nella formazione c'è un nucleo base, comunque attualmente è composto da 5 persone e siamo noi 5 che giriamo dal vivo. E a questo gruppo base poi si aggiunge a volte dal vivo qualcuno in più, qualche amico che ci accompagna in un qualche pezzo, e poi invece soprattutto durante le fasi di registrazione ci piace, ma non da ora, è una cosa che abbiamo fatto fin dal primo album, ci piace invece ospitare alcune persone, alcuni altri musicisti a seconda poi dei pezzi che abbiamo in cantiere. E nell'ultimo disco gli ospiti sono stati diversi, ci sono stati Enrico Gabrielli che suona anche negli After Hours.
Enrico Gabrielli credo che non abbia suonato solo a casa mia, perché ultimamente quel genio di Enrico è veramente ovunque.
Sì, guarda, su uno degli ultimi venerdì di Repubblica, dove c'era la recensione del nostro album, nella pagina della musica c'erano 3 recensioni e in tutti e 3 quei dischi c'era Enrico Gabrielli.
Fantastico, quindi c'erano i Mariposa, Calibro 35.
No, Riposa, Dente e il nostro disco.
Perfetto, giusto, infatti.
Comunque, niente, oltre a lui ci sono diverse persone, molte di queste sono nostri amici, nel senso che li coinvolgiamo al di là anche del fatto puramente tecnico-musicale. E per cui, niente, è una cosa abbastanza naturale per noi, non ci sono problemi organizzativi o di spazio di questo tipo.
Il vostro secondo disco che avete portato è una bellissima edizione, peraltro, di What's Going On, disco storico del 1971, e Marvin Gaye al suo massimo splendore quando si conferma, oltre che come autore, anche come esecutore proprio dei propri brani. Perché?
Perché l'abbiamo portato?
Esatto.
Perché personalmente è tipo il disco più bello della storia, secondo me.
Vabbè,
questo.
Fantastico, lo ascoltiamo.
E quindi niente, al di là di questo, no, è veramente un disco incredibile.
Eh già, direi proprio di sì. Ascoltiamo la title track, lui è Marvin Gaye, What's Going On?